Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera. Up and Down. Dalle 12 alle 13 con Luca Cavallero e Giulia Borletto.
Le 12.07, martedì 15 dicembre, Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Con gli auguri di Tania Cagnotto entriamo subito nel vivo della discussione. Contro l'Atalanta domani, Dybala o Morata? Questo è il dilemma. Diteci la vostra, 340 54 25 324. L'unico dilemma che non c'è è Giulia Borletto. Buongiorno Giulia.
Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati.
Come stai? Reduce da quel molto di Marassi, bene. Trasfertone.
Molto bene.
Per te no.
Sì, trasferta che per me non lo era, però giocavo in casa in questa particolare partita. Però ragazzi, è sempre bello tornare allo stadio dopo esserci stata per tanti anni ogni settimana, non andarci più pesa.
Adesso fai l'anziana però, adesso
quando...
metti
cosa?
Fai l'anziana adesso,
no,
vai a prolungare la tua età.
Anche perché è logico non andarci dovendo seguire le partite dalla
certo.
radio, è ovvio che qualcuno debba non andar più alla fine, però tornarci è bello, è proprio segui la partita in un altro modo, poi sono contenta soprattutto di aver visto una partita come quella che ho visto, perché al di là del risultato comunque mi è piaciuto molto.
Ti è piaciuto molto, ti è piaciuto molto, sì. Su Instagram hai immortalato tutta quanta quella che è stata la tua esperienza lavorativa in quel di Marassi, ma entrando nel vivo della discussione, per la prima volta abbiamo visto questo tridente, seppur per poco, Ronaldo, Dybala, non ti piace? Non ti ha convinto? Come mai? È arrivato il gol col tridente.
Sì, però sarebbe arrivato comunque, anche perché
Genoa,
il gol era un rigore, più che è stato un rigore, quindi non proprio un gol, però comunque, anche se... è un gol anche quello, per carità. Però non mi convince più di tanto, perché poi si è visto infatti che dopo non è neanche durato sicuramente tanto quanto ci si poteva aspettare.
15 minuti.
Ci ha provato, diciamo così. Era forse la condizione anche per provare ad avere quella situazione di gioco. Credo che sia stata una scelta più che altro dettata dal fatto di aver bisogno di Morata in campo,
sì.
Aver bisogno, cioè non poter togliere Ronaldo fondamentalmente, e meno male
Vero.
Che non è stato fatto,
infatti.
E soprattutto non bocciare la prestazione di Dybala, nel senso l'ho visto un tridente dettato dalla situazione, nel senso togliere Dybala sarebbe stato sbagliato e magari controproducente, ma c'era lo stesso bisogno di Morata in campo, e quindi
Vero.
Molto probabilmente Pirlo avrà detto dai, buttiamoli tutti, proviamo a fare questa
e vediamo che succede,
che però poi è durato quanto è durato, appunto perché poi si arriva ad essere leggermente sbilanciati, quindi al momento non mi piace, lavorandoci magari ci si può arrivare, però mi spiace sacrificare un uomo a centrocampo fondamentalmente.
Giulia Borletto dunque boccia il tridente al momento, diteci la
al
vostra
momento,
al momento, al momento,
momento
lo premettiamo
magari
al momento.
Tra qualche mese, lavorandoci e capendo bene esattamente come si deve arrivare ad un risultato, ne possiamo riparlare, però ora no.
Ora no, diteci la vostra, 340 54 25 324. Ti volevo leggere questo messaggio per introdurre un tema di cui parleremo molto oggi. Luca da Genova ci scrive: allora i numeri contano solo quando servono, in riferimento a una discussione che avranno fatto prima Social Club. Esempio, quando faceva comodo si diceva Dybala non segna in Champions. Volevo introdurlo il tema Dybala, perché
senso?
Abbiamo visto... Perché forse si fanno riferimento al fatto che vengono messe in evidenza le statistiche negative di Dybala in Champions, sai che si dice che non è decisivo, forse fa riferimento a questo, ma io voglio chiederti questo nello specifico su Dybala. È reduce dalla miglior prestazione stagionale con il Genoa con tanto di gol, forse il post Genoa lo poteva gestire meglio secondo te, anche alla luce di quello che è successo ieri di cui parleremo?
No, non credo, cioè sinceramente. Tu credi che avrebbero dovuto gestirla diversamente?
Ma perché più che altro Dybala, lui giustamente tutela i suoi interessi. Dal punto di vista di Dybala lo capisco che lui dica il mio procuratore è stato a Torino, nessuno l'ha chiamato, va benissimo. Però sai, insomma, hai fatto una buona partita, hai fatto un gol, è vero. Però Giulia, noi l'abbiamo sempre difesa a spada tratta, ma era la prima, bisogna dirlo con grande obiettività. Forse quel passaggio lì era un po' da ometto. mettere. Lui ha detto amo la Juve, ti potevi fermar lì, una soluzione forse la troveremo. Facevi un po' il democristiano. Il passaggio sul procuratore secondo me non ha contribuito tanto ad avvicinare le parti, eh?
No, sì, se proprio dobbiamo andare a cercare il pelo nell'uovo, quel particolar momento, però fai conto che Dybala non parlava da veramente tanto,
sì,
perché ovviamente
sì.
Non aveva senso farlo parlare prima, tra comunque il fatto di essere fermo per infortunio, tra il fatto di essere... tra il fatto di non vivere anche fondamentalmente un momento di grande tranquillità emotiva e soprattutto di grande anche fioritura calcistica,
certo.
Proprio, quindi ci stava che ieri che nel post Genoa parlasse, ovviamente, anche perché sì, così era, poteva anche far piacere una piccola celebrazione,
certo,
da quel punto,
ovvio,
di vista. Ci stava che lui, non parlando appunto da tanto tempo, si togliesse qualche sassolino dalla scarpa, nel senso molto probabilmente poi nel post partita gli avranno detto qualcosa, tant'è che appunto quello che poi a questo punto ha spiegato poi ieri Andrea Agnelli deriva anche da quello, nel senso è una risposta che si sono battibeccati in maniera elegante, chi più chi meno, a,
certo,
distanza. Quindi era logico, che credo che la Juventus si sapesse benissimo di doversi comunque prendere anche da questo punto di vista la responsabilità di quello che poi magari Dybala avrebbe detto, perché io credo comunque da una parte e dall'altra ci siano delle incomprensioni.
Inevitabile, sono
nel
palesi,
senso,
inutile
credo
che ci giriamo
lui,
intorno.
Quando ha detto che il suo procuratore non è stato chiamato, contattato, che dicesse una bugia. Ci posso,
forse, però si poteva omettere, secondo me, Giulia, in quel frangente lì.
Credo anche dall'altra parte che però sia lui stesso a magari non voler avvicinarsi come vorrebbe la Juventus.
Come vorrebbe la Juventus? Arriveremo a parlare di questo. 340 54 25 324. Diteci tatticamente in campo domani, Dybala o Morata. Questo è il dilemma di oggi. Grazie all'ausilio del maestro Ivrosh in regia. Adesso
anche
andremo a proiettare la grafica.
Adesso, non è solo più Manuel.
No, sono tutti maestri, i nostri
maestri,
tecnici che hanno fatto
posto.
Cose straordinarie, anche
siamo
i vocali.
Una redazione di docenti.
Ma hai sentito i vocali con Tania Cagnotto, Luigi De Agostini? Straordinari i nostri tecnici che hanno fatto questo lavoro di puzzle. Lo chiamiamo così, Iv. Ecco qua la grafica. App, partiamo proprio dal tema legato Agnelli e Paolo Dybala. Questa è una foto del 2015. Dybala era appena approdato a Torino. Vediamo belli contenti con il sorrisone. La
è
domanda
anche molto
è:
più giovani, sembra passata una vita.
Sembra passata una vita. 5 anni in effetti sono tanti. Però, la domanda è: li rivedremo in questo contesto, secondo te? Li rivedremo entrambi sorridenti, vicini, Covid permettendo, con tanto di stretta di mano a simboleggiare il raggiungimento di un accordo, Giulia?
Ma io spero di sì, ovviamente. Spero che da una parte non, e dall'altra non si arrivi a un pugno, ad un pugno di ferro esagerato, perché ne patirebbe la figura della Juventus comunque alla fine. Perché di là di tutto è vero che ora vendere Dybala magari può non essere semplice come poteva esserlo l'anno scorso,
vero,
quindi pre-Covid. C'è da dire che sicuramente appunto se che l'offerta della Juventus, se non si fosse verificato quanto si è verificato, ovvero appunto questa pandemia, magari sarebbe stata molto più vicina al volere di Dybala, nel senso che la Juventus fondamentalmente gli offre 10 milioni, lui ne vorrebbe 12 come De Ligt, e ballano questi 2 milioni che appunto molto probabilmente derivano esclusivamente da anche un mancato introito che continua a non arrivare per il problema Covid. Quindi se non fosse successo tutto quello che è successo, molto probabilmente il rinnovo sarebbe già arrivato.
Però sai cos'è, Giulia? Io penso che il passaggio che fa Agnelli quando dice noi lo avremo tra i primi 5, ma al momento lui non lo è e sa di esserlo, prescindere da quello che ha detto Dybala post Genoa, secondo me questa è la linea che ha la Juventus progettualmente da prima, perché questo passaggio secondo me sta a simboleggiare il fatto che a prescindere dal Covid, a prescindere da tutto, la richiesta di Dybala sia ritenuta troppo esosa, almeno come pista di partenza. Io ho questa percezione qua, perché quel passaggio lo vado proprio a leggere così, nel senso tu in campo non stai rendendo le cifre che chiedi, a prescindere dal discorso
quello
Covid.
Quello l'abbiamo sempre detto anche noi, che è un giocatore che vuole un ingaggio da superstar, poi la superstar deve farla veramente.
Cioè,
io quando ieri sento Ronaldo dire io ho 33 anni
a DAZN,
ma mi sento un 25enne, ma non è vero che ci sono tanti campioni ancora a lavoro, diciamo, nonostante l'età non più giovanissima, e poi invece ti vedi tanti ragazzetti che non esplodono pensando invece di diventare chissà chi. Ecco, io quella frase me la ripongo anche
stampare.
Un po' di bala, nel senso, lui appunto mette il punto esclamativo davanti anche alle tante domande che molto spesso gli vengono fatte, ovvero per quanto ancora penserà di essere a questi livelli. Lui si vede ad altissimi livelli, ragazzi, lo è, perché c'è niente da fare, il lavoro paga, non bisogna mai montarsi troppo la testa.
E come, sono d'accordissimo con te, diteci la vostra per quanto riguarda domani, Morata o Dybala, questo è il dilemma, 340 54 25 34, e introduco il down adesso, Giulia, la questione terzino. Ecco qua Alessandro, il peggiore in campo a Marassi, sbaglia nella circostanza del gol di Sturaro, ieri c'è stato il sorteggio contro il suo ex Porto, tra l'altro, ex anche di Danilo. Ti chiedo se secondo te in ottica Champions il non avere un terzino di ricambio valido, perché Frabotta ha dimostrato di non essere, almeno al momento, all'altezza, può penalizzare la Juventus da febbraio in poi, in cui le partite iniziano a contare?
Diciamo che se a gennaio verrà magari fatto qualcosa, questo problema non potremmo non dovercelo porre più, perché l'abbiamo comunque detto più volte che non è possibile riuscire ad andare avanti in tutte le competizioni con questo reparto,
sì,
arretrato, così poco appunto assortito, perché hai ragione sul fatto di aver comunque mantenuto Frabotta per cercare di dar comunque di farlo crescere e quindi avere in chiave casalinga una marcia in più, però non puoi pensare magari di fidarti di lui nelle grandi occasioni, quindi devi anche capire che Alessandro e Cuadrado non possono pensare di tirare la carretta ancora a lungo e per così tanto tempo, quindi quindi io credo che a gennaio, da questo punto di vista, qualcosa verrà fatto.
E vedremo. Nel frattempo fioccano e controfioccano i messaggi al 340 54 25 324. Ne leggo due Massimiliani. Vai. Diversi ci scrivono. Massimiliano da Roma dice: delle parole d'Agnelli sicuramente troveremo di nuovo insieme Dybala e appunto il presidente Andrea Agnelli, se no non ha senso dire sarà il nostro capitano del futuro. Speriamo che riescano a trovare l'accordo a 10 milioni annui. Diciamo che Dybala ha pretese un pochino più elevate rispetto ai 10 milioni. E poi ancora Massimiliano da Liverpool dice: buongiorno ragazzi, Dybala ha provato a mettere la Juve con le spalle al muro e secondo me rischia di fare la fine di Del Piero, perché la situazione mi sembra molto simile. Vedi delle analogie, Giulia?
No.
Neanche io.
No,
anche per quanto riguarda le storie
di Del Piero, ragazzi, era comunque alla fine della sua storia con la
Juve.
Sì,
ma poi Del Piero, chi ci segue in radiovisione, Del Piero, Dybala non vale neanche un quarto di Del Piero, su questo siamo d'accordo.
No, ma lui credo che non parli del valore tecnico del giocatore,
sempre giusto premetterlo.
Penso che parli di un po' di quello che comunque è accaduto, ovvero anche lì non abbiamo mai saputo se il problema fosse a livello economico, comunque la divisione, comunque il problema è il fatto che ha portato poi Del Piero ad andare via dalla Juventus. Ci sono state delle incomprensioni col presidente,
sì,
Agnelli, che non per forza devono essere di carattere economico, per cui no, non li vedo simili assolutamente, e lungi da me anche paragonarli. Luca da Genova ha un lungo messaggio che stavo leggendo mentre tu leggevi
siamo English anche.
Massimiliano, che dice: down perché ritengo giusto stigmatizzare il vergognoso comportamento dei media e la loro mancanza di onestà intellettuale, e non solo, visto che omettono volutamente di riportare anche la frase in cui il presidente dice che l'amore è corrisposto e che Dybala potrebbe essere il futuro capitano. No, è vero, l'abbiamo penso detto tutti.
Sì, l'abbiamo detto. Diciamo che erano frasi che un po' non poteva Agnelli andare lì e sparare a Dybala per tutta quanta la durata dell'intervento. È un passaggio, secondo me, interessante, però noi ci focalizziamo sulla parte sul rinnovo.
Comunque Luca da Genova, che non ai media non fa polemica, non arriva a così a creare dibattito. Ovviamente fa molto più dibattito dire che le due parti siano lontane. Anch'io sinceramente ho letto subito comunque nelle parole di Agnelli una grande stima. Avrebbe potuto tranquillamente tagliar corto e dire sì, ne parleremo e basta. E invece comunque
è stato esplicito.
Tutte le lodi di un giocatore che, ragazzi, non è assolutamente messo ai margini. Questo è poco ma sicuro. E lo ribadisco, quanto ho visto dal vivo durante i comunque subito dopo il gol di Dybala, ne è anche la conferma, nel senso che tutta la squadra crede in lui. C'è stata una festa praticamente in occasione del suo gol, e mi è piaciuto soprattutto sentire per tutta la partita Pirlo incitare Dybala. Non si sente da casa, lo si sente quando si è lì proprio, anche perché ora, complice il silenzio attorno, si riescono ad ascoltare molto bene i dialoghi che si sviluppano tra panchina e campo. Ha urlato Pirlo: dai Paolo, forza, non so quante volte. Quindi è anche, credo, questo da valutare più che altro.
Sì, è molto importante. Giulia, grazie all'indicazione di Vrosh, ti leggo un messaggio che è arrivato su Facebook. Scriveteci, mi raccomando, i vostri messaggi al 340 54 25 34 e scaricate la nostra app. Zaccaria ci scrive un lungo messaggio dicendo: urgente, rispondi subito, noto agente d'affari portoghese, Jorge Mendes, che è anche l'agente di Cristiano Ronaldo, sta studiando con Fabio Paratici, il direttore sportivo della Juventus, per stringere un accordo di reciprocità in base al quale l'argentino Paolo Dybala si trasferirà all'Atletico Madrid e João Félix dell'Atletico alla Juventus con una somma di denaro. Si noti che Mendes si prende cura anche degli interessi del talento portoghese, João Félix per l'appunto. João Félix ha dichiarato più di una volta di voler giocare con Cristiano Ronaldo perché è il suo idolo.
Da dove arriva questo messaggio?
Arriva dal nostro amico Zaccaria Zirzo, l'ha buttata lì, non si sa con quali fondamenti veritieri, però ecco, João Félix e Cristiano Ronaldo potrebbe essere interessante, ma io ti dico, al momento Dybala per me lo tengo di più rispetto a João Félix, nonostante João Félix sia più giovane. La penso così io.
Sì, ma non sempre l'essere più giovane vuol dire essere più sveglio, più attivo. Ragazzi, se Dybala torna a essere il giocatore che
dell'anno
è stato
scorso,
tutto l'anno scorso, comunque per buona parte del passato campionato, ma non c'è assolutamente storia. Ripeto, le critiche varie e tante che abbiamo mosso nei confronti di Dybala, io per prima ultimamente, erano
di campo,
al 100% basate su quanto si vedeva. Non si parlava di pensieri, idee o sentimenti, no, soltanto ed esclusivamente di quello che si vedeva in campo. Così come nel primo tempo di Genoa-Juventus Dybala non mi è piaciuto, ho continuato a vedere quello che avevo già anche notato nelle partite precedenti in cui aveva giocato, ecco. E quindi non stiamo a raccontare fandonie, non stiamo a raccontare la rava e la fava, raccontiamo quello che vediamo. Io quello che vedevo non l'ho gradito e quando è successo l'ho sempre detto. Poi ci chiedono se Papu Gomez potrebbe arrivare alla Juventus.
Più vicino al Milan, a me risulta.
Più vicino a Milano come città, diciamo così. Non si sa se Inter o Milan, però... Anche lì è una storia abbastanza particolare.
Con l'Atalanta che continua a vincere, Giulia, nonostante questo, tra virgolette, caso, l'Atalanta continua a vincere sul campo.
Sì, sì, e questo dimostra comunque come da un momento all'altro le relazioni più longeve e più serene possano clamorosamente cambiare rotta. Ecco, mai avrei pensato che Gomez si dividesse dall'Atalanta in maniera così rocambolesca e soprattutto così anche colma di spine, perché ha proprio detto che quando andrà via si toglierà tanti sassolini dalla scarpa.
Eh sì, rivolgendosi proprio al popolo atalantino. 340 54 25 324. Provate, va ad azzeccare la formazione di domani, anche e soprattutto per l'attacco, perché Dybala ha segnato. Che facciamo? Lo teniamo in panchina? Facciamo giocare Morata? Diteci la vostra. Senti un po', a proposito di formazione, che cosa ci dice Andrea? Andrea ci dice: giocherei sempre con gli 11 di Barcellona. Questo l'abbiamo già affrontato come temino la scorsa settimana. Gli 11 di Barcellona al momento dipende da Danilo, come sta?
dipende da Danilo come sta, dipende da quanta forza nelle gambe ha Cuadrado, dipende anche da come sta Arthur, perché anche lui è un giocatore che non ha al momento la possibilità di giocare tutte le partite, più partite consecutive, appunto anche da qui capiamo il suo non essere partito titolare contro il Genoa. Sono contenta che non si sa come McKennie abbia trovato invece la sua dimensione.
Hai visto?
Sono contenta, perché vuol dire che si è messo sotto e ha lavorato, ha ascoltato i consigli anche di chi magari poteva saperne più di lui. Ha dimostrato grandissima intelligenza, anche perché anche contro il Genoa è stato uno dei migliori.
Sì, se non il migliore. E guarda, ti arrivo a chiedere questa cosa perché è tanto inevitabile. Ieri c'è stato il sorteggio con il Porto. Cristiano Ronaldo, sappiamo che nella fase finale della Champions ha sempre segnato. Il tema è sempre quello, Giulia: come dovremmo gestire Cristiano Ronaldo da gennaio in poi?
Come vuole lui.
Come vuole lui, sicura?
Non ha bisogno di consigli di nessuno, credo.
Però
lui sa,
faccio l'avvocato del diavolo col Benevento.
Cosa?
Forse faccio l'avvocato del diavolo, ti dico, forse col Benevento sarebbe servito di più rispetto alla partita di Champions con la Dinamo, tornando al tormentone della scorsa settimana.
Quello l'abbiamo detto anche noi, però credo che non so se si continuerà magari ogni tanto a vedere un Ronaldo a riposo e quindi ci sarà magari più spazio per Dybala e Morata. Credo che però in questo anno lui darà veramente il tutto per tutto per riuscire ad arrivare il più lontano possibile con la Juventus in Champions, e che il sorteggio del Porto non ci faccia tornare all'anno scorso, all'occasione che abbiamo malamente e clamorosamente perso
all'andata, soprattutto
ha clamorosamente perso contro il Lione. Anzi,
guarda, quindi, io te lo dico senza se, senza ma, senza tanta falsa modestia, è andata benissimo per quanto riguarda il sorteggio. Sulla carta,
ma anche l'anno scorso era andata benissimo perché appunto si era beccato il Lione. Quindi spero che nessuno pensi di
che sia
vivere 180 minuti di estrema serenità, perché poi davvero torniamo di nuovo a leccare le ferite.
Senti, ti leggo questo messaggio che ci è arrivato da Gabriele al 340 54 25 324. Continuate a scriverci e inviarci vocali, 30-40 secondi massimo, mi raccomando. Un lungo papiro sulle dichiarazioni. Ciao ragazzi, dalle dichiarazioni discordanti credo che stiano facendo il classico gioco delle parti. Dybala ha cercato di portare dalla sua il pubblico, mentre Agnelli, da presidente d'azienda, ha riportato la questione sul piano lavorativo. In breve, lui non merita quel compenso in quanto non centrale nel progetto discontinuo negli anni. Inoltre alla Juve le dichiarazioni pubbliche non piacciono, per cui credo che la separazione sia inevitabile. La sentenza di Gabriele.
Ma lui no, non sono d'accordo, anche perché lui le dichiarazioni pubbliche non le ha rilasciate a qualche giornale argentino, a qualche televisione straniera.
Nel post partita in Mix Zone.
L'ha rilasciata in Mix dopo la partita, al cospetto dell'ufficio stampa e tutto. Quindi non credo che abbia sbagliato da quel punto di vista. Ripeto, non parlava da tantissimo e dalla sua ha fatto bene a rimarcare quanto magari può essere anche vero. Non l'ho trovata una cosa così sbagliata dalla sua, però possiamo vedere che effettivamente se da una parte cerchi di avvicinarti non devi così esagerare dall'altra e quindi rischiare di tornare indietro malamente. Quindi forse soltanto per questo posso dire che l'errore è stato fatto.
L'errore è stato fatto per Giulia Borletto. Per me i punti invece vince Andrea Agnelli. Restate con noi perché ne parleremo nella seconda parte. Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Largo alle news.
Up and Down. Up and Down.
Le 12.35, Up and Down. E guarda un po', Giulia, che cosa c'è dietro di me. Guarda un po'. Buone feste da Radio Bianconera. Io purtroppo oscuro con la mia imponenza, però guarda qua che bella grafica,
Dov'è? Dove l'avete nascosto? Come l'anno scorso?
No, c'è la grafica realizzata dal prode Francesco Calabro, dal maestro. l'alberello arriva, però lo devi fare tu anche col presepe, perché sei ostile al presepe, non capisco
il presepe
perché.
Non mi piace.
Non le piace il presepe, quindi dobbiamo convincere la Borletto a fare il presepe. Scrivete in massa 340 54 25 324. Tante le note audio, Giulia, grazie all'ausilio di Yves. Ne andiamo ad ascoltare una. Vai Yves.
Ciao Luca, ciao Giulia, Massimiliano da Roma.
Ciao.
Allora, io prima di dirvi su chi giocare domani tra Dybala e Morata, vorrei fare un ricordo che oggi sono 14 anni dalla scomparsa di Alessio Riccardo.
Giusto.
Anche la Juventus l'ha ricordato.
Annegati, giusto, al laghetto solo per recuperare dei
valori. Lo ricordo ancora quel giorno.
E ancora me lo ricordo perché stavo andando allo stadio che, se non sbaglio, c'era la partita Juve-Cesena e arrivò questa brutta notizia. Vabbè. E poi su domani, la partita di domani, no, domani spazio a Morata a fianco a Ronaldo.
Giustissimo ricordo di Alessio Riccardo, sempre con noi, eterni e immutabili. E quindi la tesi di Massimiliano per quanto riguarda il campo è Dybala insieme a Cristiano Ronaldo, Giulia. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, Yves.
Ciao ragazzi, Giorgio Di Foligno.
Ciao Giorgio.
Ciao.
Ma per me Dybala il post è... lo poteva fare fra 2-3 domeniche, non adesso. E poi, per quello che ho capito, se l'offerta già la Juve gliel'ha fatta, rimane su quell'idea la Juve, perciò o quella.
Sì, è lui che deve scendere a patti, non la Juve.
Perciò io credo, ma non vorrei manco neanche pensarci, che a giugno forse Dybala ci lascia. Tutto qua.
Prego Giulia, ti vedevo già preparata a rispondere.
No, che ha ragione lui nel dire che l'offerta la Juventus l'ha fatta, non è come il nostro premier che dice una cosa dopo due giorni, visto il malcontento.
Attenzione, la tocca
detto,
piano.
Cioè la Juventus in questo momento sta facendo ha il coltello comunque dalla parte del manico,
certo.
Per cui dice anche se bisogna anche pensare che effettivamente se quest'estate non si riuscisse nel caso a piazzare un giocatore come Dybala, vorrebbe dire perderlo a zero tra due anni, che sarebbe un buco clamoroso. Quindi da una parte e dall'altra c'è la necessità che comunque le cose vengano riviste, perché se la Juventus comunque ha accettato di aumentargli comunque l'ingaggio rinnovandoglielo, facendolo entrare, come ha detto Agnelli, nei 20 giocatori più pagati al mondo, non credo che dall'altra parte non si possa pensare di ragionare e quindi accettare la proposta.
Giulia, ti leggo questo messaggio che ci è arrivato al 340 54 25 324, legato sempre a questa vicenda che abbiamo proposto, da parte di Massimiliano, che dice: buongiorno, non c'è nessun dilemma Morata-Dybala per la formazione di domani, anche perché la battuta sgabello del presidente non era tanto una battuta, ma era rivolto al nostro 10. Quindi non c'è proprio il dilemma, forse Massimiliano omette proprio la possibilità che Dybala scenda in campo domani tra le righe.
Io non credo che possa giocare domani.
Anche secondo me è giusto dargli continuità.
Credo possa giocare, poi appunto magari vedere nella partita, contando che comunque le gare ci sono due partite in tre giorni, quindi
vero.
Due partite ogni tre giorni, quindi direi che ci potrà essere spazio per Dybala e invece per un'altra per Morata. Io non credo, magari, anzi, vediamola così. È più probabile forse che Dybala giochi contro il Parma.
E vedremo. Diteci il vostro scacchiere al 340.
Pensando a chi ci sarà dopo l'Atalanta, magari è più probabile quello, effettivamente.
Vedremo, perché con l'Atalanta sarà una partita molto complicata domani. Ti dico il mio 11, sei pronta? Ce l'ho proprio qui. Mi è venuto come sai la sigla Breaking News, mi è venuta qui. Ti dico il mio 11.
Vai.
Io metto Szczęsny in porta, sulla destra se sta bene, rigioco con Danilo, in mezzo gioco con Bonucci, De Ligt, Alexandro. Ne metto 4 a centrocampo, 4 nel senso 2 mediani e 2 esterni. In mezzo confermo McKennie e ci metto Arthur se sta bene, perché secondo me quella la coppia su cui insistere. Sulla destra Alto, Quadrado, sulla sinistra Federico Chiesa, attenzione, che a me è piaciuto un sacco a Marassi, davanti metterei Ronaldo e Morata. Io sono obiettivo,
lui?
Sono obiettivo. Che ne pensi? Ti piace?
Bravo. Sinonimo di intelligenza cambiare idea, lo sai.
Io la cambio sempre, come te su Mandzukic. Tu su Mandzukic anche l'hai cambiata,
No, in che senso?
È che dicevi può servire, no, poi ti sei tirato indietro.
Pensavo a lui in quanto a centravanti, io pensavo a un personaggio come lui, cioè in quel senso, non è che ho detto chissà che cosa, credo, nel senso l'idea che la Juventus però a gennaio debba far arrivare un centravanti c'è, penso che sia anche nelle idee della
certo, non
della
le può giocare tutte Morata. No, ma infatti
volevo leggerti un messaggio che è arrivato un po' di tempo fa da Raffaele da Castellammare di Stabia, che dice: buongiorno, complimenti per i numerosi contenuti che ogni giorno offrite, grazie. Morata per tanti motivi, da profondità è più funzionale a CR7 ed è un bomber vero. Dybala è un calciatore di calcetto, non è leader, non è campione, non è da Juve, insomma, credo che le sue chance siano finite. Cattivo, eh?
Molto cattivo, e sai chi lo chiediamo per quanto riguarda la questione di Dybala e tutto quello che gravita in orbita Juventus? A uno che la maglia della Juve la conosce molto bene, Ivano Bonetti, buongiorno Ivano.
Conosce anche quella dell'Atalanta, buongiorno.
Esatto, e qua lo vediamo nella nostra foto in tuta nazionale. Ivano, partiamo proprio da qui. Secondo lei, come dobbiamo leggere le parole d'Agnelli su Paolo Dybala? Ha visto mille situazioni di questo tipo, tanti compagni come Dybala, tanti Dybala diversi. Come legge le parole d'Agnelli?
Allora, ovviamente dal di fuori dell'ambiente ci si fanno delle opinioni. È chiaro che quando i contratti non vengono firmati e si comincia a parlare sui giornali, probabilmente qualche problemino c'è, perché di solito, no, quando c'è una buona sintonia non c'è neanche bisogno di commentarla, uno arriva, firma e buona lì. Quello che ho letto io è che Agnelli, no, dove Andrea sottolinea che gli è già stato proposto un contratto, no, e dall'altra parte si capisce o non si capisce, lascia un po'... ho un po' capire che forse qualche problemino c'è. Mi auguro di no, che tutto sia risolvibile, che faccia parte dei giochi della trattativa, ecco, mm-hmm. Che si fermi lì e che non ci sia altro.
Certamente.
Io invece le volevo chiedere, sempre parlando di Dybala e di questione sì. attacco più che altro, avendoli visto ormai più volte giocare uno insieme all'altro, ecco, qual è secondo lei però la coppia più funzionale? Perché ad esempio comunque stiamo anche adesso chiedendo ai nostri ascoltatori, proprio contro l'Atalanta, pensando anche a come gioca l'Atalanta, chi vedreste meglio in campo insieme a Ronaldo, pensando che lui non si discute e non si toglie soprattutto, ecco, pensando alle partite giocate recentemente, qual è la coppia che immagina possa così dar più fastidio quindi alla squadra di Gasperini?
Se andiamo per caratteristica, direi che adesso in questo momento, non tanto in questo momento, ma Morata sia un giocatore che dà molto profondità, no? È uno che attacca bene gli spazi, uno che è maturato moltissimo a livello tecnico-tattico, è uno che non perde più un pallone, determina sempre la giocata, è molto funzionale, soprattutto nel momento in cui la Juventus cerca di aggredire molto alto e ruba palla e riparte molto velocemente. Sono questioni caratteristiche di qualità. Difficile è rinunciare adesso a Dybala, sinceramente. Scusa, a Quadrato. Ma no, adesso mi è.
Amorata.
Amorata. Sono tanti quelli forti.
Scusami,
ciò non toglie che però è ovvio che Dybala può diventare un giocatore importante, perché le partite sono molte e bisogna cambiare. Pirlo cambia molto. Mm-hmm. Dovrà adattarsi un po' a questo un po' modo del sistema di squadra, che adesso la Juve gioca molto da squadra e da collettivo, perché deve stare molto corta, deve aggredire, ognuno deve andare nella propria zona a aggredire, insomma deve entrare in questa ottica, e poi rivedremo il Dybala che conosciamo.
E vedremo 340 54 25 324. Se avete delle domande per Ivano Bonetti, noi gliele giriamo. Volevo porle all'attenzione un attimino quello che sta succedendo in orbita Atalanta. Lei conosce molto bene la società. Il Papu Gomez, Gasperini sono ai ferri corti. Sarà separazione a gennaio inevitabile, secondo lei?
A questo punto, sempre vivendo al di fuori, sembra che si sia creata una crepa molto difficile da risanare. Adesso le motivazioni non le conosco, però in un ambiente come Bergamo, che di solito si va tutti da una parte, si fa una società molto seria e si rema tutti da una parte, non riesco a capire cosa sia successo. Certo è che Gasperini, lo sappiamo tutti che è abbastanza un allenatore di polso, un bel peperino, qualcosina deve essere successo nello spogliatoio, qualcuno ha mancato di rispetto. Quello che
spero io sempre per il bene del calcio è che al giorno d'oggi si riesca sempre a risolvere questi problemi, che poi sono alla fine personali e caratteriali. Bisognerebbe che per il bene comune, no, per l'importanza che hanno tutti e due i soggetti, facessero un passo indietro e rimassero per il bene dell'Atalanta.
Ci scrivono però e ci chiedono in tanti se potrebbe essere un giocatore da Juventus Gomez. Lei se lo immagina?
No, perché la Juventus, sono come ho detto prima, deve alzare intensità, molta intensità, e bisogna, oltre che aver qualità, bisogna correre un bel po'.
Lo sappiamo che la fase offensiva deve essere sempre bilanciata. E a proposito di bilanciamenti, come giudica il centrocampo della Juventus? Perché è stato attuato un ricambio generazionale: Rabiot un 95, Bentancur un 97, McKennie un 98. Insomma, stiamo parlando di un centrocampo giovane, Arthur un 96. Secondo lei la Juventus ha scelto la strada giusta? E al momento quali sono gli interpreti più congeniali da far giocare?
Allora, anche lì ovviamente non si può pensare più alla qualità che aveva la Juventus a centrocampo, no? Dai Pirlo ai Pogba, eccetera, dove c'era qualità intensa. Pirlo, uno che verticalizza, un regista che verticalizza come lui, non si trova.
No.
Sono nell'età giusta, perché a 23-24 anni se ne è bel mezzo dalla potenza psicofisica, e di conseguenza è un'età importante. Dobbiamo abituarci a vedere una Juventus un po' più battagliera, che piaccia viaggiare la palla molto veloce, due tocchi, e che vada a recuperare la palla molto alta. È tutta una dinamica diversa da quello che abbiamo visto fino ad ora, e sicuramente Andrea porterà dei grandi risultati, perché riuscire ad aggredire molto alti e mettere alla luce i difetti delle altre squadre, quando si ha una squadra poi piena di qualità, di giocatori che risolvono le partite, ci sarà da divertirsi. Cosa che però non è facile arrivare a quei livelli, ci vuole un po' di tempo. Quindi il centrocampo lo vedo bene, costruito, con la forza. C'è McKennie, che è un grande giocatore, perché attacca bene lo spazio anche senza palla, perché bisognerà lavorare anche su questo, no? Se no si diventa troppo statici. E no, non è un caso che adesso sta giocando regolarmente, fa anche la differenza.
Giusto. Io le propongo invece un messaggio che ci è arrivato da un nostro ascoltatore che vive in Inghilterra, visto che prima parlavamo anche dell'Atalanta, lui ha parlato del Liverpool, la squadra che tra l'altro appunto ha giocato contro la squadra di Gasperini, e lui, visto che parlavamo dei giovani, abbiamo parlato anche del centrocampo, un centrocampo molto giovane comunque rispetto a quelli passati, quello della Juventus, sì. al momento lui proprio ci porta ad esempio come il Liverpool ad esempio sia una squadra che non ha mai avuto grossi problemi a buttare così nella mischia da titolari giovani calciatori. Tra l'altro è successo anche per la prima volta appunto con un giocatore, un ragazzo che non si era praticamente quasi mai allenato con i big, e ha continuato a farlo giocare senza particolari problemi. E con lui, questo nostro ascoltatore non capisce come mai manchi questa mentalità anche.
E ogni riferimento forse casuale.
No, ma è chiaro che all'estero si è più contenti quando si ha un giocatore in cui si crede a farlo giocare, non si sta a guardare la carta in vita. È un po', se guardate bene, quello che sta facendo Roberto Mancini, il nostro centro nazionale, che sì. Sceglie giocatori anche che hanno pochissime presenze, no? In Serie A a volte, ma basta che va a premiare la qualità. Bisogna avere questa forza qui, ecco perché dicevo prima, 23-24 anni sei già, no, un giocatore, cioè a 23 se sei giovane, a 28 sei vecchio, cioè si fa fatica a non trovare l'equilibrio. La verità la fa la qualità: se uno è forte lo devi buttare dentro, se ci credi lo devi far giocare. In Italia non è proprio così, perché abbiamo il culto del risultato prima, invece all'estero si va per lo spettacolo, e 99 su 100 quando giochi per lo spettacolo giochi anche, butti i giovani e diventano vincenti, perché l'entusiasmo e la qualità del giovane, dove ha coraggio e spregiudicatezza, non la vedi in altri giocatori, dove sentono di più l'importanza del risultato, eccetera, eccetera.
Senta, Ivano, ci sono quei giocatori sì. come Cristiano Ronaldo che invece non smetterebbero mai di giocare.
Eh sì, da 34-25 anni di età biologica, Ivano, è sorprendente davvero. Senta, io invece voglio porle l'attenzione su quella che è la dinamica del vertice della classifica. L'unica squadra ad aver steccato nell'ultimo turno è stata il Milan. Hanno risposto presente Napoli, Inter e Juventus. Restringendo un po' il cerchio e proiettandoci da febbraio a marzo, ti chiedo innanzitutto se la Juventus ha pescato bene col Porto e come vedi la corsa scudetto in quel momento lì, se la rosa lunga potrà essere un fattore incisivo sul lungo termine.
Beh, la rosa lunga, se è gestita bene il gruppo, perché deve essere gestito bene, se no controproducente, è sempre un vantaggio, perché nel momento in cui ti viene a mancare un giocatore e non ce l'hai, fai fatica. E quando devi vincere le partite e basta che non ne vinci una e perdi terreno, diventa letale. Per cui è molto importante avere la rosa lunga, ma più che altro di un buon numero di qualità di giocatori.
Sì.
Il Milan non è che abbia steccato, perché io ho visto la partita, è andato sotto di 2 gol e ci ha creduto fino alla fine e effettivamente meritava di vincere. Ci credono molto, mi sembra di ricordare un po' i miei tempi da Samp, dove tutti magari non menzionavano il pericolo della Sampdoria, invece in realtà poi dopo la Sampdoria è riuscita a vincere il campionato. Perché? Perché vedo questa convinzione nel Milan, sono molto molto agguerriti. È chiaro che quest'anno invece l'anno è molto bello, perché la Juve è molto agguerrita. Io penso che alla fine sarà sempre la Juventus che è da scardinare alla fine, perché effettivamente sta lavorando molto bene Andrea. E è un campionato divertente, perché il Napoli se la giocherà, per cui non sarà più, no, dominata come negli ultimi 9 anni, ma sarà un po' più bello. Ma la Juventus c'è, ricordiamoci che la Juventus è la squadra da battere.
Eh sì, sicuramente. Invece sul sorteggio, Ivano?
Sul sorteggio va bene, io va benissimo, una squadra è una squadra tosta, ma ce ne sono altre più toste, però la sicurezza della Juventus è che c'è ancora la parte degli anziani che sanno cosa vuol dire giocare contro squadre che sono alla portata e non calare la tensione, perché se no l'anno scorso avete visto con Lione cosa è successo.
Appunto, basta non far la fine, quella fine lì.
È importantissimo, importantissimo.
Difficilmente la Juventus sbaglia 2 volte di fila. Quando prende la lezione la porta a casa è come una bestia ferita, per cui credo che la affronteranno nella maniera giusta.
E ce lo auguriamo davvero, Ivano. Grazie Ivano Bonetti.
Grazie a voi.
Grazie mille, gentilissimo, buona grazie giornata.
E noi Giulia, con il tuo ringraziamento felice e soave per Ivano Bonetti, ci avventuriamo a leggere un bel messaggino che ci è arrivato, bello lungo, da parte di Loris, che ci dice il caro Loris: buongiorno Luca e Giulia, premesso che per le prossime 3 partite, Atalanta, Parma e Fiorentina, bisogna fare un filotto di 9 punti contro l'Atalanta e contro questo assetto qua schiererei il 3-5-2. Loro 3-5-2 per quanto riguarda l'Atalanta, e schiererebbe il 4-4-1-2. Attenzione, 4-4-1-2 come segue: Szczęsny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alessandro, Cuadrado, okay, Arthur, Bentancur, McKennie, questo è molto importante come centrocampo, Morata, Cristiano Ronaldo, oppure al massimo un 3-4-1-2: Szczęsny, De Ligt, Bonucci, Alessandro, Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie, Ramsey e Morata. Però sappiamo
sono
che
persa.
No, diciamo che metto un po' di gozzoviglio, cioè, sei un po' sbilanciato col 3-4-1-2 che ci propone il nostro amico Loris.
Sì, diciamo che ha fatto un po' un mix. Un remix. Vabbè, comunque i giocatori fondamentalmente rimangono un po' quelli. Poi si può anche pensare di variare a gare in corso. Questo è il bello comunque, il fatto di poter cominciare una partita in un modo e terminarla totalmente in un altro. È il bello sia dei 5 cambi e è il bello anche della, appunto, della possibilità che ha la Juventus avendo una rosa così, così vasta. Prima dell'inizio della partita contro il Genoa, Andrea Bosco mi ha detto che la presenza di Chiesa in campo, se secondo me volesse dire che davanti a Kulusevski e Bernardeschi, per Pirlo c'è Chiesa. E io ho risposto assolutamente sì, l'ha dimostrato non soltanto scegliendolo per la gara contro il Genoa, ma scegliendolo praticamente dal momento in cui è arrivato a Torino. Non l'ha fatto giocare fondamentalmente soltanto quando non stava bene o quando era squalificato. Quindi sì,
quindi
Chiesa
sì,
ormai
quindi
credo
sì
che sia un punto fisso.
un punto fisso e staremo a vedere se renderà sul lungo termine. Io lo spero. Grazie all'ausilio di Yves, andiamo ad ascoltare un treno enorme di vocali che ci sono arrivati. Vai Yves, grazie.
Buongiorno Luca, buongiorno Giulia.
Ciao.
Ma,
ciao.
Sempre le solite cose di Dybala, mai la società che deciderà cosa farà nell'anno nuovo, quindi mettiamoci il cuore in pace, lasciamo stare il discorso Dybala. Io spero che rimanga, quello poco ma sicuro, però se non rimane non c'è nessun problema, vanno e vengono, quindi l'importante è la maglia, che faccia vincere qualsiasi persona che arriverà al suo posto, che faccia il suo dovere, faccia vincere la Juventus, poi per il resto non fa niente, l'importante è quello, l'unica cosa che conta è vincere, quindi un abbraccio, una buona giornata e fino alla fine da Unione Juventina, la Big Family, ciao!
E questo ciao, è Salvatore! Guarda.
Ha ragionissimo Fred, scusami che leggo questo messaggio.
Vai.
Ciao Luca e Giulia, le parole di Agnelli a mio parere sono una sentenza. Se accetti la nostra offerta sarai capitano della Juve, anche per magari fino alla fine dei tuoi giorni.
Questo è da vedere,
altrimenti
però
le strade si dividono perché l'ingaggio che vuoi non è fattibile.
Questo è da vedere.
Sono assolutamente d'accordo.
Vedremo se la fascia aspetterà Dybala a qualcun altro. Altro vocale, Yves.
E chi la dà? È Chiesa.
C'è chi sale. Agnelli e Dybala si la devono apparare, in siciliano. Buongiorno Luca, buongiorno Giulietta, buongiorno alla regia, da Costa Uela.
Mitico.
A fine partita significa se la devono sbrigare loro due, si devono mettere loro due in pari. Noi ne restiamo al di fuori, Uela, la Juve suena ed è l'unica cosa che conta, sostenere la nostra Juve. Ciao Texano.
Texano, ci auguriamo anche McKennie, domani che dia continuità al filotto buono di partite che sta facendo. Non c'è più time, good time. Guarda, c'è proprio tempo invece per una domandina telegrafica, perché ci sta sempre.
Sì.
No, ma ci sta sempre la domandina telegrafica, che è quella che ti fa Carlo Alberto, e quindi la faccio mia. Giulia, che cosa ne pensa?
Vai.
Sempre una formazione per giocare tutti e tre, 3-4-3 con Szczęsny, Demiral, Bonucci, De Ligt, Cuadrado, McKennie, Arthur, Alessandro, Dybala, Morata, Ronaldo con Cuadrado e Alessandro in fase difensiva che scivolano dietro. Questo ti chiede Carlo Alberto, che ne pensi?
Bisogna lavorarci, non è una cosa che fai così dall'oggi al domani, devi comunque devi lavorarci, e mi sembra di aver capito ultimamente che comunque a Pirlo piaccia più la difesa 4.
Adesso linea al direttore Antonio Paolino, a Chiara Papenicolau, cose di calcio, grazie a Giulia Borletto,
ciao,
ci vediamo domani, grazie
a Evrosh,
linea al direttore, ciao.
Up and down. Up and down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera. Up and down. Dalle 12 alle 13 con Luca Cavallero e Giulia Borletto.